Benvenuti qui nel mio studio, io sono Davide Galliani e questa è una nuova puntata, un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Nell'episodio di oggi vorrei approfondire il tema del fondamentalismo evangelico. Nelle scorse puntate abbiamo visto quello che sono i tre grandi movimenti, le tre grandi direzioni che il protestantesimo contemporaneo ha preso. Quindi abbiamo da una parte il confessionalismo che ha irrigidito un po' la dottrina luterana calvinista riformata, dall'altra parte abbiamo il protestantesimo liberale che è entrato in dialogo con la modernità, con la filosofia attuale, quindi moderna e contemporanea, e poi abbiamo il grande risveglio, il metodismo, quindi risveglio veicolato dai fratelli Wesley che si rivolgevano alle persone anche più umili, alle persone nelle fabbriche, andando a condividere con loro l'appello che rivolge Gesù per una conversione personale. E quindi il successo che hanno avuto partendo dall'Inghilterra, quindi come riforma diciamo spirituale all'interno della Chiesa anglicana, per poi in realtà diventare un movimento a sé, un movimento che ha aperto ai laici quello che è la condivisione dei momenti anche liturgici nei culti, nelle funzioni, e che fa del suo vertice proprio il suo fulcro, il suo centro, proprio l'aspetto della predicazione personale, l'appello alla sequela di Gesù. Quindi il lasciare quello che è la propria vita passata per rispondere all'appello di Gesù, cambiare la propria vita, lasciare i vizi e seguire questa nuova vita donata dal Signore Gesù. Questo movimento del grande risveglio, nato in Inghilterra, poi abbiamo visto che appunto ha trovato anche negli Stati Uniti d'America una grande cassa di risonanza ed è andato a abbracciare diversi credenti in modo trasversale appartenenti alle diverse chiese protestanti. Questo è il grande risveglio che accade a cavallo tra il 700 e l'800. Circa a metà del 1800 però c'è uno sviluppo ulteriore, cioè si consolida questa identità da parte delle persone che hanno vissuto questo modo di vivere la fede simile al pietismo da un certo punto di vista, cioè in un modo molto personale, molto devozionale, con una devozione molto viva, come l'avevo anche definita. E si consolida però anche un approccio dottrinale alle dottrine della Bibbia diverso sia dal confessionalismo che attinge soprattutto alle catechismi e credi storici della Riforma, sia al protestantesimo liberale che invece abbandona progressivamente quello che sono i dogmi cristiani per cercare appunto di ripensare la fede cristiana in termini intellettualmente più adatti al nuovo tempo. E quindi distanziandosi sia dagli uni che dagli altri, che cosa fa? Ecco, arriva a definire delle dottrine riconoscendole come fondamentali e a riconoscersi sotto il nome di evangelicali, e quindi il termine evangelicali che iniziava a circolare già appunto nel grande risveglio troverà invece poi dalla seconda metà dell'Ottocento una definizione particolare. Non è più un sinonimo di evangelico, evangelicale, il termine, la parola evangelicale, ma sarà invece identificativo di qualcos'altro, cioè delle persone, dei credenti protestanti che riconoscono cinque dottrine come dottrine fondamentali per la fede cristiana, dottrine non negoziabili che non possono essere messe in discussione in nessun modo e in nessun caso. Queste cinque dottrine riguardano l'ispirazione e l'inerranza delle scritture al primo posto, la divinità di Gesù Cristo al secondo posto, la sua nascita virginale al terzo posto, la sua espiazione vicaria, quindi senso del sacrificio di Cristo per la salvezza dei peccati, e poi come ultimo punto abbiamo la sua risurrezione di Gesù e la sua seconda venuta. Questi fundamentals, dottrine fondamentali sono riconosciute come tali, sono diffuse con questo nome, The Fundamentals, in una serie di 12 opuscoli che furono diffusi in grande quantità e gratuitamente da parte di due facoltosi fratelli, Lyman e Milton Stewart, tra il 1909 e il 1915 negli Stati Uniti. Tra i redattori e gli scrittori di questi opuscoli troviamo il teologo Warfield, ma troviamo anche James Orr, giusto per dare due nomi. Quindi, in reazione al protestantesimo liberale e in modo parallelo ma distinto, diverso, al confessionalismo riformato promosso da Kuiper, di cui abbiamo parlato anche questo nella ultima puntata, in una scorsa episodio, troviamo questo ulteriore movimento che possiamo definire evangelicale e del fondamentalismo evangelico. È una reazione al protestantesimo liberale, una reazione comprensibile, perché là dove si poteva andare e si è andate a dissolvere il senso, il valore di determinati dogmi cristiani, qua invece c'è un irrigidimento e in una forma quasi emergenziale si cerca di conservare, proteggere, custodire questi dogmi, queste dottrine bibliche in un modo assoluto. Di per sé l'iniziativa è un'iniziativa importante ed è un'iniziativa che nei decenni successivi viene anche confermata con vari incontri che sono state fatte. Alla dichiarazione di Chicago, per esempio, viene ribadito il ruolo della inerranza delle scritture ed è in realtà una posizione che si è particolarmente, come dire, diffusa e ha raggiunto anche il giorno nostro, il giorno d'oggi, diffondendosi nei vari movimenti evangelicali, nelle varie confessioni, quello pentecostale, la versione, diciamo, la teologia e la chiesa dei fratelli, così come anche i riformati battisti. Quindi ci sono, in modo ancora una volta trasversale, come era accaduto per il grande risveglio, un movimento di fede evangelicale, cioè che si riconosce in questi fondamenti che, ripeto, non devono essere messi in discussione. Questa visione prospera, si allarga, raggiunge il giorno d'oggi ed è sicuramente nell'ambito protestante quasi maggioritaria in termini numerici, in quanto la Chiesa pentecostale sicuramente dà un peso numerico molto grande e importante in questo quadro generale. Però ci sono, dal mio punto di vista e come riflessione teologica personale, alcuni problemi derivanti da questo approccio. In realtà il principale problema che vedo riguarda il primo punto di questi fundamentals. Quindi capisco che ci sono delle dottrine, so bene che ci sono delle dottrine che appartengono all'identità cristiana e giustamente non si vuole mettere in discussione, anche se un ripensamento è in realtà buono farlo ed è stato utile farlo nel corso del Novecento da parte dei vari teologi che hanno potuto rileggere, ripensare la dottrina cristiana, però di questo ce ne occuperemo magari in futuro. Restando invece in modo stretto su questi fundamentals, riconosco che c'è un'importanza in queste dottrine, sicuramente sono le dottrine anche del credo. Ma il primo punto, secondo me, è particolarmente problematico, cioè quello riguardante l'ispirazione e l'inerranza delle scritture. Perché, mi direte voi? Beh, questa considerazione, questa concezione è espressa bene da Wayne Grudem nella sua Teologia Sistematica, che in italiano è stata pubblicata dalle edizioni GBU. A pagina 86 leggiamo che Grudem definisce l'inerranza biblica in questo modo: dal momento che le parole della Bibbia sono parola di Dio e dato che Dio non può mentire o esprimersi falsamente, è corretto concludere che non c'è inattendibilità e non c'è nessun errore in nessuna parte delle parole della Scrittura. Questa definizione è molto problematica. È molto problematica a riguardo della dottrina dell'ispirazione biblica, che in realtà la dottrina dell'ispirazione biblica è un'altra, è diversa, perché questa dottrina dell'inerranza, dell'ispirazione, parla di un'ispirazione letterale, parla di un'ispirazione assoluta, di una inerranza, cioè del fatto che tutta la Bibbia è parola di Dio e tutta la Bibbia ha quindi al suo interno delle affermazioni esatte, veritiere al 100% in ogni categoria di argomenti che la Bibbia tratta. Ora, il problema è che, secondo questa concezione, noi dovremmo guardare tutta la realtà attraverso le lenti della Bibbia e di conseguenza dovremmo alienarci, allontanarci, isolarci dalla realtà. Perché la realtà diventa comprensibile solo con queste esatte stesse parole. Quindi la conseguenza sarebbe quella di tornare ai processi sul rogo della tarda età medievale e dell'inizio dell'età moderna. E quindi quando il sole si ferma, noi possiamo solo constatare che è il sole che si deve muovere. E quindi in tutti i racconti anche tradizionali, folcloristici che troviamo nelle scritture, dobbiamo prendere tutto non come racconti che ci parlano di Dio, ma come verità assoluta e storiografica. Beh, questo è un problema. Questo è un problema perché tutto questo, ripeto ancora una volta, ci allontana dalla realtà, ci allontana dalla scienza che non è contrapposta alla fede, ma deve trovare una sua conciliazione. Quindi ci isola dalla realtà, ci rinchiude in questa ideologia che è appunto un'inerranza assoluta, quasi matematica della Bibbia, e ci porta invece a rifiutare ogni altra cosa che appartiene alla realtà, compresa la scienza medica. Perché allora non possiamo neanche fidarci dei medici, delle medicine, perché dobbiamo stare strettamente a quello che dice la Bibbia, pregare per gli ammalati come unica opzione possibile. Questa visione, cari amici che mi state ascoltando e vedendo, è davvero molto problematica. Noi viviamo in un XXI secolo molto lontano dai tempi biblici, sia nello spazio che nel tempo. E prendere quello che delle persone potevano vedere, comprendere di Dio 2000-2500 anni fa e viverli in un modo esattamente identico ci può portare verso un binario molto, ripeto ancora, problematico e difficoltoso, che è quello del fondamentalismo evangelico. Non possiamo far finta che la modernità non esista. Non possiamo far finta che i diritti umani non esistano. Non possiamo far finta che le vite umane hanno diverso peso, diverso valore a seconda della religione a cui appartengono. Non possiamo vivere con dei paradigmi di 2000 anni fa per quello che riguarda i diritti umani, i diritti dell'ambiente, i diritti della terra. Non possiamo fare questa operazione perché ci porterebbe veramente verso un isolamento schizofrenico nei confronti della realtà. Questo per me è il più grande problema del movimento evangelicale. Ci deve essere una mediazione tra questo biblicismo duro e puro, cioè da questa comprensione della Bibbia come verità infallibile di Dio, e quello che invece è il mondo che Dio stesso, il Dio della Bibbia, ha creato e che non dovrebbe essere in contrapposizione con la Bibbia stessa. Ci ricordiamo in merito al tema della ispirazione biblica, il famoso versetto di 2 Timoteo 3 parla dell'ispirazione biblica e parla del fatto che ogni scrittura è ispirata, ma per quale fine? Con il fine di edificare l'uomo di Dio affinché sia completo in ogni cosa. Quindi un conto è comprendere che la Bibbia ha questo scopo, cioè formare, portare a maturità l'uomo di Dio, cioè l'uomo che ha fede, l'uomo che cresce con la fede nel Dio della Bibbia e in Gesù Cristo che gli ha mandato. Un altro conto è invece ritenere la Bibbia il manuale perfetto di geografia, di storia, di botanica, di zoologia, e allora dovremmo andare nel lago di Como, dove sono vicino io, a cercare il Leviatano, oppure a stare attenti al Behemoth, cercarlo nelle steppe, questa bestia della terra e queste figure mitologiche, che ovviamente sono dei simboli mitologici che ci parlano di altro, giusto per fare un esempio. Quindi questa è una riflessione teologica sul movimento evangelicale, sul fondamentalismo evangelico e sul come, secondo me, dobbiamo, come dire, trovare una mediazione a questo primo punto dei fundamentals evangelicali. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, spero che questa riflessione teologica sia stata utile, vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima puntata.